La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Amici, finita la Quaresima con la risurrezione di Gesù, inizia una nuova quarantena, quella che precede l'ascensione al Padre da parte di Gesù, e passiamo da una scuola di conversione, appunto la Quaresima, ad una scuola di vita nuova in Gesù vivente. Un momento che era impossibile immaginare da parte dei discepoli, ma si presenta con regolarità. Il Maestro torna in mezzo ai suoi per diverse volte, scandendo, come abbiamo detto già domenica scorsa, questo tempo di settimana in settimana. Abbiamo osservato come questo avviene il primo giorno della creazione, è l'apparizione della prima luce del creato. Abbiamo detto anche che questo tempo è cronologico, a creare una certa abitudine, una scansione precisa in questi 40 giorni, ma è anche un tempo teologico. Questo ci aiuta anche a comprendere la seconda connotazione data dagli evangelisti, che ci dicono l'ottavo giorno oppure 8 giorni dopo, con una certa frequenza, raccontandoci proprio le apparizioni di Gesù risorto. Il primo giorno significa il giorno della creazione. Ora, nel racconto di questa seconda domenica sono presenti entrambe le denominazioni di quel giorno che Gesù ha istituito, per cui noi chiamiamo il giorno del Signore, appunto, la domenica. Nella prima apparizione si parla di primo giorno e nella seconda si parla di ottavo. Ora, nel settenario della creazione e quindi conseguentemente nella settimana, questo è un numero che eccede, non c'è nella scansione dei giorni l'ottavo, non è proprio del tempo, si tratta appunto del tempo senza tempo, del giorno senza tramonto. Insomma, questi incontri con il risorto danno ai discepoli l'accesso ad un evento che ha una portata eterna che va oltre il tempo. Ecco perché l'insistenza su 8 giorni dopo, l'8° giorno. Questa realtà dell'incontro con Gesù, di domenica in domenica, attinge ad una realtà oltre, trascendente. Non è ancora in pienezza, eppure è presente nella celebrazione che ricorre in questo giorno. Quanto è avvenuto, cioè la risurrezione di Gesù, inaugura una eternità per l'umanità. L'umanità in Gesù è divinizzata, infatti, e in questi incontri Gesù fa vivere ai suoi amici in anticipo questa eternità divina, li fa partecipi di questa sua nuova dimensione, che è nuova solamente per la sua umanità, perché lui viene dall'Eterno, è eterno insieme con il Padre. Ora mettiamoci in ascolto di quel che si racconta. Nel primo incontro apparizione, Gesù, apparendo in mezzo, si ritrova intorno 10 discepoli. Manca Giuda. Altrove si dirà che sono 11, gli 11. Ma qui manca Tommaso, quindi è un collegio apostolico incompleto, manchevole. Non sono più i 12 che Gesù ha costituito. Sono una comunità che è ferita dal peccato di Giuda e dall'assenza di questo amico Tommaso. Gesù, la prima parola che pronuncia da risorto è «pace a voi», con particolare insistenza, sente il bisogno di ripeterlo, questo «pace a voi», per rassicurare quella comunità timorosa, chiusa, rinchiusa per paura dei giudei. Lo hanno rinnegato, sono fuggiti, hanno motivo di temere l'incontro con Gesù, in specie Pietro che l'ha rinnegato. Egli, Gesù, invece li rassicura e perdona, con quel pace per 2 volte ripetuto. Non solo, ma per manifestarsi ferito anch'egli, solidale con il peccato, con le ferite dell'umanità altrui, fa vedere le mani ed il costato feriti da quei peccati. Egli è in mezzo e si scoprono tutti membra fragili di un corpo piagato anche nel loro capo, nel Maestro. Le parole di Gesù sono conseguenti, ma inaudite e sorprendenti. Chi è da perdonare può perdonare. Solo per un dono che, ripeto, è inaudito. Eccede la nostra comprensione. A chi perdonerete i peccati resteranno perdonati, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Ma come potranno farlo, ci domandiamo, i discepoli che sono stati perdonati, non rimettere l'altrui peccato? Come potranno tenere per sé soli quel dono ricevuto a così caro prezzo, che loro devono solo amministrare? Ormai vengono fatti partecipi della stessa missione di Gesù, amministratori del perdono del Padre. E chi può rimettere i peccati se non Dio solo? Gesù ha i suoi nemici che lo accusano per aver rimesso il peccato? Non nega questa affermazione di fronte a loro, si sente in dovere di manifestare la sua divinità con un segno di guarigione e sappiamo come avviene. Ma ora veniamo a Tommaso e aggiungerei alla sua fede esemplare, che certamente è tardiva, ma soggettivamente è perfetta. La fede di Tommaso non è una fede formalmente perfetta come quella di Pietro, ma è una fede fiduciale che supera assolutamente nella portata e tocca il cuore di Gesù in particolarmente. Credo che Tommaso l'abbia fatto per una profonda sofferenza e un'acuta mancanza dell'amico, l'unico maestro della sua vita. È l'amarezza dell'assenza impossibile da colmare con le parole dei suoi amici, la loro testimonianza. Gesù non gli rifiuta l'esperienza dell'incontro, anzi, lo invita a farla fino in fondo. Vieni e tocca, metti la tua mano. Introduci il tuo dito nel mio costato. È proprio da quella mancanza l'amico Tommaso risorge più forte di tutti e fa un'affermazione che non ha pari. Signore mio e mio Dio, mio per due volte. Tu sei il Signore, unico Signore della mia vita, il mio Dio. Riconosce ed assume nella sua personale vita, d'ora in poi, quel corpo piagato, quella persona ferita come unico suo Dio, Dio della sua povera esistenza. Confessa Tommaso un Dio vulnerabile dal peccato dell'uomo, un Dio così appassionato che è solo amore. Grazie Tommaso per la tua perfetta e personale fiducia ed abbandono all'amore e alla misericordia di un simile Dio, davvero trascendente, ineffabile, impensabile dall'uomo. Non ci poteva essere un Vangelo più completo per ricordare la misericordia del Padre in Gesù che celebriamo in questa domenica. Ancora buona Pasqua a tutti, amici.
Gesù, ti abbiamo chiesto come sia possibile quello che annuncia la tua Pasqua di risurrezione. Come facciamo, così deboli, a creare con te un mondo nuovo? Come facciamo a vivere da risorti e portare nel mondo questa novità di vita, quando intorno a noi sembra dire solo morte e distruzione? Tu rispondi, ricominci proprio da quel primo giorno, la tua seconda lezione per noi. La prima lezione era un richiamo forte sui segni della realtà nuova e già prima annunciata. Il nostro sguardo distratto dall'evidenza della tua morte ha affaticato e fatica a credere quel segno dei segni di una vita nuova per il creato e per l'uomo. Oggi ti contempliamo presente ancora nel primo giorno e possiamo sentire la tua voce chiara e ben udibile, che ci dice quale via intraprendere dietro te, per una realtà nuova da costruire insieme. Questo primo sentiero è in salita, è riconciliazione per la pace. Riconciliazione prima di tutto con noi stessi, essere da te gratuitamente amati, semplicemente amati, a prescindere da meriti, anzi, in forza dei nostri peccati, di più da amare. Perché deboli e ignoranti da giustificare e salvare. Il primo annuncio da risorto ai tuoi è pace. Non abbiate paura dei vostri rinnegamenti, delle vostre durezze di cuore e ritardi a credere alle mie parole e ai segni che vi ho dato, dell'amore del Padre che ho portato in mezzo a voi. Tu lo sai che facciamo fatica a credere a questo amore impossibile a noi, ma non alla misericordia divina che è in te e solo da te può venire a noi, come acqua e sangue che sgorgò dal tuo costato, dal tuo cuore spalancato, perché possiamo entrare a messe a mensa con te e il Padre e lo Spirito. Ci sarà naturale se ci lasciamo convincere che perfino per noi c'è questa sempre accogliente misericordia. La tracimeremo abbondante sui fratelli che incontriamo. La tua, Gesù, mi suona quasi una sfida fatta ai tuoi discepoli. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Ma, sembri alludere sorridendo, provateci voi cui tanto è stato rimesso. Che coraggio avete a ritenere per voi il mio perdono? Che tanto mi è costato. Se penso che troppe volte e per secoli abbiamo fatto di questa tua affermazione una dichiarazione di potestas. Proprio così, potere. Data a noi speciali, a noi perfetti. Confidiamo nel gesto che tu hai fatto con Tommaso. Signore, torna ancora tra noi per farci ancora più convinti di questa verità. L'amore è misericordioso e perdona sempre chi torna a lui. Così sia.